Vorrei iniziare con un semplice così, apologo. Vi racconto una storiella che ho trovato rileggendo una breve storia. Si racconta che il commediografo irlandese Bernard Shaw un giorno in treno perse il biglietto ferroviario e il controllore gli chiese appunto il biglietto. E Shaw si frugò nelle tasche, cercò di trovare appunto questo biglietto, ma non saltò fuori. Allora il controllore gli disse: va bene lo stesso, una volta che lo riconobbe appunto che si trattava di un personaggio importante, l'avrete perso. E il commediografo Shaw rispose: andrà bene per voi giovanotto, ma io come faccio ora ad andare dove sono diretto? Come dire che il rischio, ecco, che si ricorda appunto Shaw, è quello di non sapere dove andare, di essere dei viaggiatori senza meta, senza una destinazione. Allora, prendo spunto proprio da questa vicenda per dirvi che in maniera molto più semplice, quasi più scontata, che non vorrei che questo mio intervento fosse un viaggio senza meta, ecco, senza una direzione. Io cercherò il più possibile di dare una direzione, una meta, un po' a questo intervento che ho così pensato, collocandolo proprio dentro il contesto che voi state così affrontando, proprio sul cammino di Dio e sul cammino dell'uomo. Allora, proprio per seguire questo breve spunto, provo a tracciare quella che potrebbe essere una trama, una breve premessa meglio, che poi seguirò, ecco, cercherò di seguire proprio in questo mio percorso sul Nuovo Testamento, ecco, la via del Signore nel Nuovo Testamento. La prima premessa che faccio in maniera molto semplice è la seguente: voi giustamente avete già avviato un cammino, un approfondimento su questo tema, a partire proprio dal Primo Testamento, dalle scritture ebraiche. Allora io vorrei tentare di mostrare proprio questo, che c'è una sorta di continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Ossia, cogliere quella convinzione, che non è soltanto mia personale, ma anche di altri, che l'idea di Giovanni, che definisce Gesù come via, in realtà si possa collegare con l'idea biblica della via di Dio. Vorrei tentare questo primo collegamento, questa prima connessione. Quando si parla del cammino di Dio nell'Antico Testamento, possiamo, e io sostengo, ecco, in maniera positiva questa possibilità, possiamo davvero accostarlo e accostarla all'immagine della via di cui ci parla Gesù nel Nuovo Testamento, in particolare nel Vangelo di Giovanni. Come faremo, o come cercherò meglio di provare questa possibilità? Anzitutto con un riferimento, una citazione biblica del Primo Testamento che troviamo nel Vangelo di Marco. Allora partiremo brevemente proprio, e qui ecco, entrano in gioco i sinottici, come si ricordava prima. Una breve così, riflessione sull'inizio del Vangelo di Marco, che ci parla della via di Dio e del messaggero di Dio. Allora, questi sono semplici spunti che trago proprio a partire dal Nuovo Testamento per poi ricollocarmi nella prospettiva dell'Esodo, in modo particolare del Primo Testamento. E in questo senso, allora, proprio partendo dalla premessa o dalla citazione di Marco, cercherò, ecco, di mostrare come questo poi si possa, come dire, collegare, ecco, si possa innestare nella prospettiva del quarto Vangelo, cioè mostrare come il cammino di Dio, ripeto, si innesti, si completi nel cammino di Gesù e che in realtà queste due dimensioni, queste due prospettive di fatto si illuminano a vicenda. Vorrei già offrire un punto di sintesi, proprio perché la premessa vorrebbe essere anche già un aiuto per seguire forse e poi tutti i passaggi che faremo, che io riassumerei così questo breve spunto di sintesi. Nella misura in cui comprendi come Dio cammina, comprendi anche la sua identità. Ossia, il cammino di Dio svela chi è Dio. Se comprendi come Lui si muove nella storia, nella rivelazione, evidentemente, si comprende anche proprio la sua presenza. Faccio subito un collegamento. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù si definisce, anzi si autodefinisce la via, quindi una sorta di autopresentazione e appunto di autobiografia. Comprendere quindi l'immagine della via significa comprendere Gesù e comprendere Gesù significa conoscere Dio. Passaggi, ecco, estremamente sintetici, ma che vorrebbero davvero mostrare questa forte connessione parentela, ecco, tra il cammino di Dio e il cammino di Gesù, che poi si identifica proprio in questa immagine di cui stiamo trattando. Come svolgerò questo intervento? In due momenti principali. Anzitutto vorrei tentare appunto di partire dai testi del Primo Testamento con l'aiuto del Vangelo di Marco, quindi raccontare il cammino di Dio e soprattutto la figura del messaggero di Dio nell'Antico Testamento. Questo sarà il primo percorso, il punto di partenza. Poi ci sposteremo nel quarto Vangelo per approfondire, per tentare di capire come la via, ecco, di Dio di fatto si condensa, si concentra, ecco, si riassume proprio nella figura di Gesù. Ecco, si tratta di un'ipotesi di lavoro, tengo a precisarlo, di un tentativo, ecco, di mettere insieme Primo e Secondo Testamento, Antico Testamento e Nuovo Testamento, e che non vuole assolutamente, ecco, esaurire lo spazio, ecco, di obiezioni, di possibili, altre possibilità, di ricerche. Ecco, la mia convinzione semplicemente è che questi testi che stiamo per esaminare siano nati a partire all'interno di uno stesso ambiente letterario e spirituale, per cui senza voler, come dire, forzare la peculiarità di questi singoli testi, dei loro significati, però ritengo che ognuno di questi momenti, di questi episodi, appunto di questi racconti, possa essere tranquillamente, ecco, preso in considerazione e accostato a un altro, proprio perché nascono, sono fioriti dentro uno stesso ambiente letterario, spirituale e direi poi anche per il Nuovo Testamento ecclesiale. Per cui, ecco, questa è un po' l'ipotesi che provo così poi a sviluppare. Allora, entrando un po' nel nostro percorso, sperando di essere il più possibile chiaro e anche semplice, prendo in considerazione la citazione del Vangelo di Marco, ecco, primo Vangelo, così detto proprio dal punto di vista storico. Ve la leggo questa citazione, ma credo che un po' forse l'abbiamo sentita altre volte. Sapete che l'inizio del Vangelo di Marco inizia in questo modo: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Questa è la citazione. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Abbiamo sentito tante volte, soprattutto nel tempo di Avvento, ricordate, ecco, questo è un testo che ritorna frequentemente. Provo a fare qualche riflessione su questo testo, a sottolineare qualche elemento, ecco, che ci può poi aiutare nel proseguo del nostro, ecco, percorso. Questa citazione appunto di Marco mette insieme tre testi dell'Antico Testamento, è proprio quasi una sintesi, volete. C'è un testo dell'Esodo, capitolo 23, versetto 20, un testo del profeta Malachia, l'ultimo dei profeti, capitolo 3, versetto 1, e c'è ancora un testo nel versetto 3 di questo Vangelo di Marco, del primo capitolo, il testo del Deutero Isaia, col capitolo 40, versetto 3. Si tratta di una citazione pensata in forma di dialogo. Se voi notate, se avete sentito, ci sono le parole di un io, di un soggetto che si rivolge a un tu, promettendogli, ecco, di mandare davanti a lui un messaggero che preparerà la strada, la via, odos. E le parole del versetto terzo, che riprendono proprio la profezia di Isaia, di fatto sono collegate al contesto precedente, al versetto precedente, in questo modo. Ecco, sottolineo semplicemente alcune attenzioni proprio che a livello di vocabolario, proprio di testo originale, testo greco. C'è il vocabolario della via, ritorna per ben due volte il tema della via, poi c'è il tema dei sentieri, sono immagini abbastanza, ecco, simili, dello stesso ambito semantico, e poi ci sono due verbi che, se anche sono diversi, in realtà sono sinonimi. Si parla di preparare la via per ben due volte. Questo è poi il dialogo iniziale del Vangelo di Marco. Il punto è cercare di stabilire chi è questo messaggero. Questa è la domanda che io suggerisco, che lascio per ora aperta, perché vorrei brevemente riprendere le tre citazioni bibliche sulle quali poi una in particolare la riprenderemo anche dopo, ma provo semplicemente a riassumere proprio per brevi tratti il senso di queste citazioni bibliche. Bene, la prima è di Esodo 23, capitolo 20. Parla di un messaggero, un Malak Adonai, che avrà il compito di accompagnare il popolo fin dentro la terra promessa. Un angelo mandato da Dio che deve custodirlo lungo il cammino. Rappresenta la seconda grande tappa del cammino dell'Esodo. Una volta arrivati al Sinai, il popolo si muove e deve entrare poi fino alle steppe di Moab, fino alla terra promessa. C'è poi la profezia di Malachia che parla di questo ritorno improvviso di Dio nel Tempio per la purificazione dei sacerdoti. Tutto questo simboleggiato appunto dal messaggero. E poi c'è la profezia di Isaia capitolo 40, che è un testo che si rifà alla fine del tempo dell'esilio, e annuncia il ritorno in Sion del popolo a Gerusalemme. Brevemente, che cosa hanno in comune queste tre citazioni? Qual è poi il senso proprio di questi riferimenti? Anzitutto che c'è in gioco l'azione di Dio, Dio che si mette in gioco proprio annunciando il suo cammino, promettendo il suo cammino, cioè la sua venuta che poi porterà salvezza, che porterà appunto redenzione. Il secondo punto di contatto c'è sempre questa presenza del messaggero. Il cammino di Dio è legato al messaggero che deve appunto annunciare questa missione, questa azione da parte di Dio. Allora, per arrivare davvero a un punto di sintesi già da queste prime battute, proprio perché non voglio dilungarmi inutilmente, vedete, si tratta di tre citazioni dove effettivamente non è così immediato l'identificazione di personaggi. Dal testo che abbiamo davanti, da queste tre citazioni bibliche, riusciamo a intuire che sicuramente al messaggero possiamo attribuire la voce che grida nel deserto. Ecco, si tratta di questo personaggio che viene annunciato, che ha il compito di preparare la via del Signore e di raddrizzare i suoi sentieri. Domanda: chi è questo messaggero del Signore? Allora, se voi leggete il Vangelo di Marco, e la risposta che si potrebbe dare subito a livello immediato, e voi confrontate i sinottici, il messaggero di Dio è Giovanni Battista. Perché se io leggo subito dopo il versetto 4, si introduce la figura del Giovanni Battista, poi il versetto 6 viene accostato a Elia, si parla delle sue vesti di pelle, eccetera, e poi lo stesso Gesù a un certo punto, più avanti, parla di Giovanni Battista come colui che è venuto, cioè come l'Elia che è venuto. Se confrontiamo poi anche i testi di Matteo e di Luca, cioè dei sinottici, la figura del messaggero di Dio, ecco, è subito, come dire, identificata con quella di Giovanni Battista. Anche Giovanni, Vangelo di Giovanni, intendo dire, ha una citazione in questo senso dove, ecco, l'identificazione è abbastanza immediata. Mi permetto però di segnalare questa tesi che vorrei poi perseguire. In realtà le citazioni del Vangelo di Marco, stando al Vangelo di Marco, ecco, non suggeriscono questa immediata identificazione tra il messaggero di Dio e Giovanni Battista. È vero che dal versetto 4 in poi si parla di Giovanni che battezza, quello che precede la via, ecco, che prepara la via, eccetera. Ma la domanda è questa, cioè lo spunto è questo: se Marco avesse voluto davvero identificare i personaggi, avrebbe abbinato a ciascuno di loro un nome, una personalità, e non l'ha fatto. Secondo elemento, non è corretto da un punto di vista letterario esegetico prendere una citazione e farla prevalere sulle altre, nel senso che tradizionalmente, quando noi interpretiamo questi testi, si dà molta più importanza alla profezia di Malachia piuttosto che al testo dell'Esodo, per cui si arriva facilmente a identificare il messaggero di Dio con Giovanni Battista, perché Malachia di fatto è un testo profetico che spinge in questa direzione. Ora è molto più, come dire, più opportuno, se non corretto, ripeto, mantenere l'ambivalenza dei significati, cioè mantenere il testo aperto, non esaurirlo o non, come dire, arrivare immediatamente a delle identificazioni. Senza voler troppo tirare, ecco, su questa prospettiva, però suggerisco una possibile lettura, che in realtà, e il Vangelo di Marco lo dimostrerà, e qui bisognerebbe proprio leggere il Vangelo di Marco in maniera abbastanza così continua, in realtà l'ipotesi di lavoro che io suggerisco è che il messaggero di Dio sia lo stesso Gesù, che in realtà Gesù riassuma tutto il percorso del cammino di Dio fatto nell'Antico Testamento e esplicitato poi nella figura del messaggero di Dio, Malach Adonai. Questa tesi che troviamo nel Vangelo di Marco è valida anche per il Vangelo di Giovanni, che Gesù di fatto lì si definisce la via, il cammino di Dio. Allora, proviamo però proprio prima di arrivare davvero al senso, poi da questa prospettiva, di interrogarci su chi è il messaggero di Dio nell'Antico Testamento. Dovrebbe essere proprio uno spunto molto breve, però mi rendo conto che per comprendere davvero la pienezza, il valore dell'immagine, della via nel Nuovo Testamento, noi abbiamo bisogno di fare questo ritorno, dobbiamo proprio, a livello intertestuale, abbiamo proprio bisogno della necessità di rifarci all'esperienza e ai racconti dell'Esodo. Non intendo fare una lezione di teologia biblica, evidentemente, però vorrei davvero attirare la vostra attenzione su alcuni aspetti che secondo me sono carichi proprio anche di significato, di una rilettura possibile di questa immagine della via che, ripeto, troviamo nel Vangelo di Giovanni. Allora, ci interroghiamo in questo modo: chi e che cosa rappresenta il messaggero di Dio nell'Antico Testamento, in particolare nel racconto dell'Esodo? E anche qui, se si guarda un po' con attenzione i testi in modo trasversale dell'Esodo, possiamo ravvisare due processi di lettura che cercherò adesso di dimostrare. Il messaggero di Dio nell'Antico Testamento è sottoposto a due possibilità, a due davvero prospettive, un processo di nascondimento e un processo di umanizzazione, che è poi il senso della rivelazione, della parola revelatio in latino, come sapete. Quindi vorrei proprio riassumere questa duplice prospettiva del nascondimento e della rivelazione e della umanizzazione, meglio. Allora, provo soltanto qui molto brevemente per spunti a riassumere quello che credo abbiate già affrontato altre volte, ma Repetita Iuvant forse ci offre proprio lo sfondo, il background per comprendere l'immagine neotestamentaria della via. C'è un'immagine, anzitutto, che è quella del roveto ardente, ricordate, nell'Esodo, capitolo 3, lo conosciamo molto bene, che rappresenta la prima entrata in scena di Dio nell'Esodo. Da qui parte poi tutto il percorso successivo. È il primo movimento, potremmo dire, di discesa, no? Ecco, Dio che si rende presente, che si fa, come dire, che si incontra proprio nel roveto ardente. È il simbolo della luce, parliamo anche di simboli, il simbolo del calore, della vita, tutto quello che può essere collegato alla luce. Poi questo simbolo del fuoco noi lo ritroviamo nella colonna di fuoco, nella famosa pira di fuoco che guida gli israeliti di notte, mentre di giorno invece c'è la nube, che è un po' la sua controparte, se volete, ecco, naturale, fatta di acqua condensata. Ricordate il testo del passaggio del mare, l'Esodo 14, dove appunto si parla di questa colonna. Arrivati a Sinai, vado via velocemente, questi due elementi naturali, fuoco e nube, si fondono insieme, sono quasi riplasmati in una forma nuova. Appare appunto la colonna, o meglio la gloria del Signore, come fuoco in mezzo alla nube. Si comincia a parlare di gloria del Signore, della doxa, ecco, di Dio. E la gloria, attenzione, fa già percepire qualcosa della presenza di Dio, perché la gloria, kabod in ebraico, come sappiamo, è la presenza di Dio, la sua manifestazione, come Dio si manifesta all'esterno. Dopo il peccato, il famoso peccato originale di Israele, tra virgolette, il famoso, ecco, momento appunto dell'adorazione, della creazione di questo vitello d'oro, Dio svela a Mosè come sia questa gloria, ecco. Questa gloria che è nascosta nella nube, in questa oscurità della nube. Dopo il vitello, dopo l'episodio appunto di Esodo 32, Dio ha un volto, ha delle mani e ha addirittura delle spalle, un di dietro, un retro, no? Come si dice appunto nel testo di Esodo 33. La gloria di Dio sembra acquistare le sembianze di un corpo, sembra essere immagine e somiglianza di Dio di cui si parla in Genesi, ecco, capitolo 1, versetto 27. Ancora, andando avanti appunto con la storia dell'Esodo, quando Mosè scende, sapete, dal Sinai, dal monte, e il volto di Mosè è un volto splendente, pieno di luce, raggiante, come dice appunto una traduzione antica, e per dire che Dio lascia la traccia del suo passaggio proprio nel volto di Mosè, ecco, nei tratti umani di Mosè. Ecco. E Mosè diventa di fatto il messaggero di Dio, che è quello che veicola la parola di Dio, perché gli israeliti sono invitati ad ascoltare proprio la parola, ecco, di Mosè. Quindi Mosè che diventa poi il mediatore di tutto questo. Allora, anche qui, riassumo prima di continuare e di concludere su questo percorso dell'Esodo. Guardate, qual è l'idea di fondo che mi sembra interessante poter raccogliere qui proprio da questa semplice disamina, proprio da questo ricordare i testi dell'Esodo? che la presenza di Dio in mezzo al suo popolo è una presenza in cammino, cioè Dio che cammina, sì, e in questo modo si svela la sua presenza. Sono tutti aspetti che vorrei che poi noi associassimo all'immagine della via che Gesù utilizza. D'accordo? Ecco, non so se riesco a mostrare questo percorso che mi sembra proprio nutra, arricchisca l'immagine della via che noi troviamo poi nel Nuovo, ecco, Testamento. Seconda tappa del cammino dell'Esodo, cioè dal Sinai alle steppe di Moab, e vediamo subito che il fenomeno naturale del fuoco, della nube, eccetera, sembra scomparire, sembra scemare. Nube e fuoco continuano a essere presenti, anche se riscontrano soltanto quando appunto Israele raggiunge una tappa, raggiunge la tappa principale, e l'attenzione della presenza di Dio, cioè meglio il modo con cui Dio si rende presente in mezzo al suo popolo, è diverso. È nell'arca, per esempio, l'arca della presenza di Dio, che diventa il volto di Dio, ma poi anche e soprattutto nella persona di Mosè, che è la bocca di Dio, è colui che parla, tra virgolette, al posto di Dio. C'è ancora un passaggio però che dobbiamo ricordare. Dopo il momento, il peccato cosiddetto di Mosè, la condanna di Mosè, ricordate la storia di Massa e Meriba, il momento del dubbio, dell'incredulità di Mosè e di Aronne. A Mosè subentra Giosuè, che prende il comando e deve accompagnare, portare il popolo fin dentro la terra promessa. E di fatto, giunto nelle steppe di Moab, proprio alla soglia della terra promessa, se ricordate, di quel fuoco del roveto ardente non rimane più nulla, non c'è neppure più traccia. Il popolo ha davanti a sé un uomo, un semplice uomo. Quindi in questo senso il processo, vorrei dire, o meglio il percorso, ecco, di conoscenza di Dio ha subito davvero questa duplice prospettiva. Da una parte Dio si nasconde via via progressivamente, acquista forme sempre meno appariscenti, più difficili da riconoscere. È molto più facile, mi verrebbe dire, riconoscere Dio in un fenomeno naturale, una colonna di fuoco, in nube, un roveto ardente. Questa presenza è molto più evidente che quella semplicemente in un'arca, in una tenda, ricordate il prologo di Giovanni, la dimora, il senso della dimora, oppure addirittura in un uomo. Come dire che Dio che si nasconde progressivamente dietro le sue figure. Guardate, questo è il processo, potremmo dire, come notano alcuni autori in maniera molto interessante, è il processo della rivelazione di Dio nel l'Antico Testamento, che Dio progressivamente si ritira, inizia a ritirarsi già nel momento della creazione, già con la creazione del sabato, come sappiamo, è il momento in cui Dio si ritira per lasciare all'uomo, per arrivare al libro di Ester, dove il nome di Dio non compare più, dove Dio sembra addirittura scomparso. Questo modo continuo di Dio di ritirarsi, no? Di scomparire, di lasciare, di nascondersi. Ecco, dietro poi ha delle figure. Questo mi sembra molto interessante perché mostra già una prospettiva proprio che poi ritroveremo proprio nel Vangelo di Giovanni, no? Della rivelazione di Dio dentro poi, ecco, la figura di Gesù. Dall'altra parte richiamo subito l'altra prospettiva, che è quella della umanizzazione, vi dicevo. Potremmo leggere il racconto dell'Esodo anche da questa prospettiva. Cioè, mentre Dio da una parte si nasconde sempre di più, dall'altra parte però rende la sua presenza sempre più concreta, vorrei dire più palpabile, anche se rimane opaca, non immediatamente accessibile, vorrei dire, molto più vicina certamente alla sua esperienza. Il popolo per camminare nel deserto, per arrivare alla terra promessa, non dovrà. Se prima seguiva, meglio, una colonna di fuoco e di nube, senza parole, poi dovrà seguire il messaggero in carne e ossa e le parole del messaggero. Quindi c'è proprio questo percorso, vorrei dire, graduale, progressivo, che sottolinea soprattutto come il popolo è chiamato davvero via via a mettersi dietro a un personaggio, a un uomo dal volto luminoso, unico nel suo genere, e poi dovrà affidarsi addirittura alla guida di Giosuè, come volevo appunto dicevo prima. Quindi Dio, il personaggio di Dio che da fenomeni naturali progressivamente acquista un corpo, è questo corpo che in primo piano è quello di Mosè, fino a giungere al corpo di un uomo comune, vorrei dire, che è quello di Giosuè. Quindi alla fine del viaggio, nel deserto, alla fine del loro cammino, gli israeliti per entrare nella terra promessa non dovranno che seguire un uomo. Da un fenomeno muto, quella colonna di fuoco, di nube, totalmente diverso rispetto all'esperienza umana, alla nostra capacità di comprensione, potremmo dire, Israele sperimenta progressivamente un Dio che assume tratti umani. Prende la parola e si rivolge a lui. Prima, ecco, dal monte Sinai, suscitando anche timore con queste immagini naturali, ricordate che gli israeliti hanno paura addirittura di avvicinarsi al monte, alla dimora, ecco, queste sono tutte espressioni che si trovano proprio nel racconto, dell'Esodo. Poi, via via, sempre un contatto più ravvicinato. Potremmo dire dal silenzio alla parola, la prima tappa. Dalla parola, dopo il Sinai, alla carne, la seconda tappa. Quindi se Mosè doveva coprirsi il volto davanti al roveto ardente, se il popolo si tiene alla larga dal monte Sinai il giorno della rivelazione, soltanto dopo che Mosè gli ha assicurato che sarà lui a avvicinarsi a Dio, una volta che Mosè scende dal monte, che Israele inizia la seconda parte del viaggio, sarà via via educato ad ascoltare la parola di Dio per mezzo del suo profeta e poi di riconoscere la presenza di Dio in un uomo di carne, in un corpo, quello di Mosè e poi quello di Giosuè. Allora vedete, in questo modo Dio si fa vicino e prende progressivamente dimora in mezzo al suo popolo. Ecco, non so se sono riuscito a provare, a dimostrare o a raccogliere in sintesi quello che secondo me è un tratto della teologia biblica dell'Antico Testamento. Provo però a raccogliere qualche prima conclusione, poi passare al Vangelo di Giovanni, tentare di vedere come il Vangelo di Giovanni in realtà, ecco, si può davvero collocare dentro questa grande prospettiva, questa grande visione. Nascondimento e umanizzazione sono davvero le due facce di una stessa medaglia, della rivelazione di Dio, ma abbiamo capito a questo punto che la rivelazione di Dio è il cammino di Dio, è la via di Dio, in altre parole. Qual è la conclusione? Ecco, la prima conclusione che mi avrei proprio da proporre. La via del Signore, mentre da un lato è il cammino che Dio compie davanti al suo popolo, è soprattutto il cammino di rivelazione del personaggio di Dio stesso. Quindi camminando non è soltanto il popolo che davvero che conosce se stesso, ma anche Dio che si fa conoscere. È un processo di rivelazione. Quindi la via del Signore è proprio in quanto è un cammino di svelamento delle sue figure, quelle che noi chiamiamo le sue mediazioni. Una seconda conclusione, la figura del messaggero comunque non è mai, almeno nei racconti dell'Esodo, non è mai immediatamente sovrapponibile a quella di Dio. Permane comunque una sorta di alterità, di diversità, anche se il messaggero rimanda o le figure che richiamano Dio rimandano continuamente, evidentemente, alla persona di Dio. Ecco, questa seconda conclusione è confermata proprio dal fatto che nei testi proprio dell'Esodo si vede come Dio preceda continuamente il suo popolo, è Dio che cammina davanti al suo popolo. Anche questo è un aspetto, secondo me, da non trascurare in questa ottica, ecco, di intertestuale che stiamo vedendo, perché anche Gesù parlerà di colui che precede, che va avanti. Io vado avanti a prepararvi un posto. Ricordate un po' quello che vedremo subito nel Vangelo di Giovanni. Allora, questa importanza, ecco, questa della precedenza di Dio, Dio che cammina davanti al suo popolo, che ritorna spesso, ecco, appunto, nei racconti dell'Esodo. Vuole mostrare, a mio parere, vuole mettere in evidenza come Dio continuamente fuga al controllo umano, al tentativo da parte dell'uomo di proprio di possederlo. In fondo questa regola della precedenza, ecco, è una garanzia della trascendenza di Dio, di chi è Dio. Tanto è vero, se voi ricordate il famoso episodio del vitello d'oro, sta proprio a indicare questo, cioè è Israele, l'uomo, gli uomini che vogliono possedere, che vogliono controllare Dio. Il senso del peccato del momento proprio nel capitolo appunto 32. Quindi che Dio sia davanti, che Dio preceda, è garanzia della da una parte della trascendenza di Dio, perché tu Dio non lo puoi catturare, ma dall'altra parte anche, vorrei, e aggiungo subito a modo di conclusione, anche della libertà umana. Perché chi sta davanti non vede chi segue, e chi segue potrebbe prendere anche un'altra direzione. Interessantissimo. Quindi Dio che sta davanti è garanzia di sé, ma anche garanzia della libertà di scelta. Puoi seguire o anche prendere un'altra via, anche non seguire. Bene, allora, arrivati a questo punto, davvero entriamo nel Nuovo Testamento. Vorrei davvero che insieme cercassimo di così riflettere adesso sulla pagina di Giovanni in particolare, dove Giovanni presenta Gesù proprio come la via. Riprendo proprio alcune sottolineature. Vi dicevo che il messaggero di Dio richiama nei racconti dell'Esodo questa lunga storia di mediazioni con le quali Dio ha accompagnato il cammino del popolo nel deserto. Allora proprio io vorrei ribadire un po' questa ipotesi che facevo all'inizio, che il messaggero di Dio, insieme alla via che mostra, che fa, si compie nella persona di Gesù. Gesù che rappresenta è il compimento del cammino e del messaggero di Dio che troviamo nell'Antico Testamento. Il processo di umanizzazione, ante litteram di incarnazione, cioè di abbassamento e di nascondimento, d'altra parte, iniziato nel roveto ardente, giunge al compimento nella figura di Gesù, nella persona di Gesù. Allora, entriamo proprio nel Vangelo di Giovanni, prendendo i capitoli 13 e 14 in modo particolare. Allora, nel Vangelo di Giovanni la parola odos, via, ecco, ritorna proprio in questo dialogo, ancora una volta un dialogo, che Gesù instaura con i suoi discepoli. Siamo nel contesto importantissimo dei discorsi di addio. Cioè prima del momento della passione, come sappiamo, prima appunto della glorificazione in termini giovannei. Questo termine odos, via, che ricorre proprio due volte nello spazio di pochi versetti. Capitolo 14, versetto 4, che è anche il titolo di questo nostro incontro, del luogo dove io vado, voi conoscete la via, questa è la prima citazione, e poi ritorna in quella celeberrima espressione che conosciamo, credo, a memoria, benissimo, che è citata molte volte, in varie occasioni, io sono la via, la verità e la vita, che è un po' una sintesi estrema, potremmo dire, della teologia di Giovanni. Ecco, tutti questi riferimenti si inseriscono però in un contesto ben particolare, non dimentichiamolo, nel contesto della imminente passione di Gesù, che non viene così descritta con questa terminologia da Giovanni, ma si parla piuttosto di partenza. Gesù che parte, Gesù che va, Gesù che si muove, che ritorna al Padre. So se notate, questo è il linguaggio tipico del movimento, il linguaggio di un cammino. Siamo dentro la prospettiva del cammino, più né meno. Poi noi abbiamo focalizzato la parola odos, ma in realtà per comprendere l'immagine dobbiamo allargarla a tutto il contesto che ci sta dietro. Si parla di cammino. La morte di Gesù è pensata come un cammino. La glorificazione di Gesù, la sua Pasqua, il suo ritorno al Padre è pensato come un movimento, un itinerario. Ecco, questi sono elementi che non dovrebbero sfuggire proprio in una comprensione più corretta, mi pare, proprio dell'immagine in quanto tale. Allora, qual è lo spunto meglio che provoca questa partenza di Gesù? Notate, anche qui c'è, dice Giovanni 13, versetto 30, c'è l'uscita dal cenacolo di Giuda, ed era notte. Anche qui c'è un movimento, c'è una, attenzione, una sequela fallita. Cioè non si va più dietro a qualcuno, ma si prende un'altra strada. Giuda è l'esempio, la testimonianza di una sequela fallita. D'accordo? Esce dal cenacolo, cioè si stacca dal gruppo, in altri termini, si stacca dal gruppo dei discepoli. Dentro questo contesto, di fatto molto drammatico, come possiamo raccontare, leggere proprio nel Vangelo di Giovanni, troviamo spesso ripetuta questa domanda: dove vai? Dove vai? Gesù che dice ai suoi discepoli che li lascerà, che dove lui va in questo momento non lo possono seguire. Verbo della sequela da non trascurare. Pietro che dice, chiede, Signore, dove vai? Allora potremmo dire, proprio prendendo spunto da questa domanda di Pietro, che ancora una volta il primo degli apostoli dimostra di non aver capito. In realtà la non comprensione di Pietro sulla via di Gesù è già stata anticipata dall'incredulità dei giudei, perché anche i giudei, se ricordate nel capitolo 7 e 8 del Vangelo di Giovanni, chiedono, a un certo punto Gesù annuncia che è il momento in cui deve partire e i giudei che fraintendono, forse si suiciderà, si ucciderà, dicono, che non riescono a capire il linguaggio, la parola di Gesù. Come dire che questo tema dell'incomprensione, del fraintendimento, su quale io vorrei praticamente insistere, è molto presente, sia qui ma anche prima, ecco, nel Vangelo di Giovanni. D'altra parte, poco prima di questi versetti, per questo vi dicevo che è importante accostare i testi, Pietro è stato vittima di un'altra incomprensione. Ricordate la lavanda dei piedi. Pietro che non vuole farsi lavare i piedi. Tu non mi laverai mai i piedi. E anche qui Gesù, Pietro dimostra di non aver capito le parole né tantomeno il gesto che Gesù sta compiendo. Non ha capito che per amare bisogna prima comprendere di essere amati. Pietro non ha capito fondamentalmente questa dimensione. Quindi rimane anche abbastanza poi collegato a questo il fatto che Gesù dirà, proprio nel contesto della partenza, darà il nuovo comandamento, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Sono versetti che troviamo proprio in questo contesto del capitolo 13, che precede proprio l'inizio del capitolo 14, dove si parla proprio della via. Allora, qual è la risposta di Gesù a questo fraintendimento, a questo malinteso di Pietro? Ecco, che di fatto l'aveva già anticipato anche prima. Dice Gesù, risponde a Pietro, dove vado io, tu ora non mi puoi seguire. Ora non mi puoi seguire. Allora, che cosa sta ricordando, dicendo in fondo Gesù? Che la sequela terrena, quella sequela posta nel segno dell'immediatezza, della vicinanza per certi aspetti, sta per finire, si sta per esaurire. Quella sta sequela che di fatto viene interrotta dalla morte di Gesù, dalla sua partenza, dalla sua morte in croce, però sarà ripresa in futuro, avrà una continuità più avanti. C'è proprio questo contrasto tra l'ora, adesso e dopo, più avanti. Qual è il senso, meglio, di questa risposta di Gesù? Che cosa sta dicendo a Pietro? Allora qualcuno dice, beh, qui potremmo vedere un'allusione certamente al martirio di Pietro. Pietro che di fatto adesso non può seguire Gesù, lo seguirà più avanti. Ricordate cosa poi dice Gesù a Pietro, nel famoso capitolo 21, ecco, prima andavi dove volevi, adesso qualcun altro ti porterà dove tu non vuoi andare. Guardate che il linguaggio, poi le terminologie, e il campo è un po' lo stesso, poi il termine del movimento, del cammino, siamo un po' sulla stessa linea d'onda. No? Una prima possibilità potrebbe essere sicuramente questa. Ne aggiungo una seconda e mi fermo qui. In realtà questa risposta di Gesù potrebbe essere un riferimento proprio al contrasto tra la vita terrena di Gesù, tra il tempo pre-pasquale e il tempo post-pasquale. Nel senso che Gesù vuole dire a Pietro che la sequela del discepolo non è in primo luogo un fenomeno, un'esperienza del tempo pre-pasquale, ma al contrario la sequela, l'andare dietro a Gesù, è un fenomeno e un'esperienza del tempo post-pasquale, dopo la Pasqua. L'autentica sequela, secondo Giovanni, questo è un po' diverso da quello che noi conosciamo dei sinottici, anche se poi Marco si avvicina molto, inizia dopo la Pasqua, cioè a partire dalla partenza di Gesù, dal suo andare via. Proprio grazie alla partenza di Gesù è possibile la sequela. Se io mi fermo, se il discepolo vuole fermarsi all'immediatezza storica, di fatto non riesce ad attivare proprio questo atteggiamento. Come risponde Pietro? Guardate quanto è complesso questo percorso che stiamo vedendo, quindi è naturale. È fisiologico l'incomprensione, quindi non ci dobbiamo spaventare se davvero tutto questo suscita fraintendimenti e difficoltà. La seconda risposta di Pietro, per così dire, è ancora una volta segnata dal malinteso, proprio dal fraintendimento. Pietro che dichiara di seguire Gesù fino a donare la propria vita per lui, darò la mia vita, ecco, per te, in fondo. Ma come sappiamo, Gesù che risponde, in realtà tu mi rinnegherai. Ecco, Gesù che annuncia, nel versetto conclusivo del capitolo 13, annuncia il tradimento o il rinnegamento di Pietro. Allora, anche queste sono parole interessanti perché dimostrano come in realtà Pietro abbia una falsa visione della sequela, dell'andare dietro a Gesù, del mettersi sulla via di Gesù. Una sequela che tende o tenderebbe ad aggrapparsi a Gesù terreno, Gesù storico, Gesù pasquale, di fatto è una sequela che porta alla incomprensione e al rinnegamento di Gesù. Se io mi fermo a Gesù terreno, a Gesù storico, sembra dire Giovanni, mi apro allo spazio dell'incomprensione e del rinnegamento. Occorre entrare nella prospettiva pasquale, che è poi quella dello Spirito, come si può leggere appunto nei testi di Giovanni. Quindi per arrivare dove è Gesù, dove va Gesù, cioè bisogna passare appunto attraverso la logica della croce, che è presentata, come vi dicevo, come una partenza, come un ritorno al Padre, come un andare verso di Lui. Mi sembra molto interessante, guardate, sottolineare proprio questa visione della morte che troviamo in Giovanni. Non è un viaggio verso il nulla, verso il totale annientamento, verso la tragedia, ma Giovanni vede sempre la morte di Gesù o come glorificazione, come sappiamo, o come andare verso il Padre, entrare nella dimensione, nella relazione col Padre. Tutto questo tuttavia non è scontato, perché l'inizio del capitolo 14 mostra come i discepoli sono disorientati, sono nella paura, nel timore, nello sconforto. Questo mostra come davvero entrare in quest'ottica che stiamo cercando così di esaminare non è assolutamente scontato. Queste pagine sono proprio dominate, vorrei dire, dal fraintendimento, dal disorientamento. Guardate le domande di Pietro, poi c'è la domanda di Tommaso, poi c'è la domanda di Filippo, sono tutte domande dei discepoli che mostrano quanto sia arduo entrare in questa prospettiva del cammino di Dio e del cammino dell'uomo e della sequela dell'uomo, perché stiamo parlando di sequela. Faccio un secondo passaggio. Dal capitolo 13 entriamo nel capitolo 14 in due momenti, i primi tre versetti e poi i versetti della via, sul quale poi ecco, tireremo delle conclusioni. Stiamo arrivando appunto un po' alla conclusione, al cuore un po' del nostro percorso. Se avete presente appunto l'inizio del capitolo 14, lo riassumo brevemente, ecco, c'è proprio questa dimensione ecco, vorrei dire, dello sconforto. Dice Gesù: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Allora, c'è un Gesù consolatore, Gesù che vuole davvero rafforzare gli spiriti dei suoi discepoli, promettendo loro di ritrovarli, di riunirli nella casa del Padre. Dice dopo nel versetto 2 del capitolo 14, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, non posti dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Questi sono poi i primi versetti del capitolo 14 che descrivono proprio il viaggio di Gesù, l'itinerario di Gesù, che poi di fatto si condensa nella margine della via, nel versetto 4 e 6. Ecco, Gesù che di fatto annuncia che partirà, che andrà verso la casa del Padre, dove vi sono molte dimore. Il luogo dove va Gesù è presso il Padre. Prima, ecco, di dare una breve spiegazione di queste parole, ecco, anche qui permettete un riferimento proprio al Primo Testamento, perché queste parole di Gesù che descrivono il suo itinerario, questo suo andare verso il Padre, questo suo preparare le dimore nella casa del Padre, in realtà sono ispirate da un testo dell'Esodo, ancora una volta, da un testo del Deuteronomio. E vi leggo un po' questo testo, siamo nel primo capitolo del libro del Deuteronomio, versetti 29 e 33, e fa parte del primo discorso che Mosè fa al popolo e sentite un po' queste parole, per mostrare davvero come c'è forte contiguità tra le parti della Bibbia. Dice Mosè: allora vi dissi, non spaventatevi e non abbiate paura di loro, Il Signore vostro Dio che vi precede, egli stesso combatterà per voi come insieme a voi ha fatto sotto i vostri occhi in Egitto e nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati qui. Ma nonostante questo, si aggiunge subito dopo, Mosè deve constatare l'insuccesso del cammino. Nonostante questo, appunto, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio, che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l'accampamento, di notte nel fuoco per mostrarvi la via dove andare e di giorno nella nube. Allora, qual è in breve, anche qui, riferimento a questo testo del Deuteronomio che ho citato? Mosè che tenta di convincere il popolo, lo invita alla fede, non spaventatevi, non abbiate paura di loro, dice, ecco, tenta di convincere il popolo ricordando la presenza di Dio che guidava il popolo nel deserto e si riferisce soprattutto alla prima parte, ecco, del viaggio. E qui si parla soprattutto di Dio, però abbiamo visto prima che Dio per fare il cammino con il suo popolo nel deserto si è servito di molte figure, ma Deuteronomio, che è quasi, vuol dire, che è un po' l'apice, una sintesi, vuol dire quasi conclusiva appunto di questa prima parte della scrittura, dice che in tutte quelle figure bisogna vedere Dio, bisogna riconoscere la presenza di Dio che ha camminato davanti a Israele, attenzione, conducendolo, portandolo dove è accampato, il luogo della dimora, il luogo della casa, il luogo dell'abitazione, in altri termini. Mi pare che Giovanni, il quarto Vangelo, prenda questo, si ispiri, possa ispirarsi proprio a questa visione dell'Esodo, del Deuteronomio, e lo veda proprio riflesso nella figura di Gesù. Notiamo alcune affinità, vi faccio vedere semplicemente alcune parentele. Anche Gesù invita alla fiducia, non abbiate paura, non turbatevi. Nell'Antico Testamento però questo invito è caduto nel vuoto. Sempre nel libro del Deuteronomio, Dio che si mette alla testa del suo popolo per cercare un luogo dove accamparsi, per procurare un posto, una casa dove abitare. In maniera analoga, Gesù che inizia questo cammino, questo esodo, per preparare un posto nella casa del Padre dove sono molte dimore. Allora, la prospettiva è un po' la stessa, voglio dire, sembra proprio che il viaggio dell'Esodo, il cammino dell'Esodo, venga ripreso nel quarto Vangelo e di fatto rivisto, proprio ripensato, approfondito nel cammino proprio che Gesù compie con e fa compiere di fatto anche i suoi discepoli. Qual è, vorrei dire, l'elemento di discontinuità tra primo e secondo testamento? Mi pare che sia la prospettiva dell'escatologia futura. Cioè, è evidente che queste parole di Gesù all'inizio del capitolo 14, vado a prepararvi un posto dove ci sono molte dimore, poi tornerò da voi, vi prenderò con me, evidentemente sono da collocare proprio una prospettiva di un compimento futuro. Un po' come conosciamo nell'apocalittica giudaica, ma anche neotestamentaria. Mi viene in mente il testo di Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, che parla appunto di questo Gesù che viene a prenderci nella nube, ci porterà nella casa del Padre, nella dimensione del Padre, perché noi saremo con Lui. Quindi un po' su questo sfondo, ecco, apocalittico della parusia possiamo leggere proprio queste parole di Giovanni. Attenzione però, ancora una volta, le sfumature vanno sottolineate e evidenziate proprio. A differenza dei sinottici di Paolo però, Giovanni non si interroga sulla momento della parusia, quando verrà la parusia, e nemmeno indica le modalità della parusia, se pensate a Paolo per esempio o ai discorsi apocalittici dei sinottici, avete tutta una descrizione di fenomeni, non parlare dell'Apocalisse e via di seguito, il tempo, ecco, scatologico, il tempo futuro che sarà argomento del festival biblico, come sapete, no? Bene, però Giovanni non parla di questi termini, no? Della parusia. Gli sta a cuore soprattutto che cosa? Formulare, mettere al centro una promessa, un fatto, che la parusia è da pensare come una comunione indistruttibile tra Gesù, innalzato e glorificato, e i credenti. Ecco, per parlare della parusia come un rapporto, come una comunione indistruttibile tra il Cristo risorto e i suoi credenti, Giovanni ricorre a categorie spaziali, si serve della categoria del movimento. di tutto ciò che riguarda appunto lo spostamento nello spazio. Quindi, qual è lo scenario di fondo? No? È che il mondo si compone di due dimensioni, quella divina, il mondo di Dio, diciamo così, e il mondo terreno, il mondo di qua giù. Allora, Giovanni immagina che, e pensa, ecco, che Gesù è il tramite che unisce proprio questi due mondi, queste due dimensioni. Nel momento della croce, nel momento della partenza, abbandona il mondo di qua giù per preparare il mondo, ecco, divino, il mondo di Dio, quello delle molte dimore, per poi ritornare e portare con sé, nella dimensione, ecco, della trascendenza, anche i suoi discepoli. Qui ci sono alcune metafore che forse andrebbero ancora spiegate, il tema della casa di Dio, delle dimore. Sapete che tutto questo linguaggio poi ha avuto tutta una serie di tensioni, basta pensare anche oggi, come quando dobbiamo parlare appunto della partenza, della morte, ecco, parliamo del ritorno alla casa del Padre, parliamo delle dimore. Ecco, certamente Giovanni non immaginava, ecco, non pensava alle dimore dei defunti, non aveva certamente, ecco, questa intenzione. Ecco, questo è tutto un linguaggio simbolico così da comprendere in maniera proprio strettamente neotestamentaria, ma poi strettamente evangelica. Ossia, ciò che Giovanni qui sembra esplicitare attraverso queste immagini della trascendenza, casa di Dio, dimore, è soprattutto il senso della presenza di Dio. Cioè di una presenza che è, vorrei dire, illimitata nel tempo, fuori dai confini del tempo, e che è estremamente disponibile, generosa. Si parla di molte dimore. Quindi di una sovrabbondanza della presenza di Dio. Le molte dimore di cui si parla qui sono, è da interpretare in questa ottica. È Dio che si relaziona con il credente, con gli uomini, con il mistero della glorificazione, in modo eccedente, sovrabbondante, fuori da qualsiasi immaginazione. Quindi al discepolo il credente è data la possibilità di uscire dall'insicurezza per accedere proprio a un rapporto, per entrare in un rapporto di comunione indistruttibile con Dio. Quindi la crisi della partenza è colmata, integrata, è rielaborata, potremmo dire, proprio in modo diverso, nel senso che proprio da questa relazione che verrà ricostituita in termini proprio di glorificazione o di risurrezione. Allora, anche qui in sintesi, Gesù che ribalta, vedete, questi primi tre versetti, ribalta proprio la concezione della morte di Gesù. Se noi leggessimo questa dimensione, potremmo dire che la tragicità della morte di Gesù qua viene quasi messa da parte. Pensate invece ai racconti dei sinottici, come viene presentata la morte di Gesù. Pensate a quel famoso grido di Marco, che richiama il primo grido, che si trova proprio all'inizio del Vangelo. Quindi la morte di Gesù nel Vangelo di Marco, meglio, come pure anche quella di Matteo, è estremamente drammatica. Nel Vangelo di Giovanni, proprio per tenerci, stare dentro il nostro ambito, la croce non significa la conclusione del cammino lungo la quale Gesù precede i propri discepoli, ma la croce è rivestita fin da subito, vorrei dire, proprio da un significato positivo e produttivo, efficace. La morte di Gesù è come una partenza, però attenzione, che apre un nuovo cammino, una nuova sequela, che ha una valenza, cioè potremmo dire in termini teologici, dal punto di vista proprio della salvezza soteriologica. Con la sua partenza, cioè con la sua morte, Gesù crea le condizioni per una relazione indistruttibile con Lui, una relazione definitiva, appunto, escatologica, compiuta. Quindi, diversamente dagli altri autori del Nuovo Testamento, mi pare di dire così, che pensano a un ritorno di Gesù alla fine dei tempi, come noi generalmente pensiamo, no, nel termine anche del catechismo che abbiamo appreso, come la parusia un tema un po' a sé stante, in Giovanni la parusia, cioè il momento della seconda venuta di Gesù, è una interpretazione della sua morte, cioè della sua croce. La morte di Cristo è concepita e vista come una partenza necessaria per rendere possibile un incontro, un ritorno, che aprirà a un rapporto ancora più fecondo, più creativo, più pieno da parte del credente. L'itinerario di Gesù, che come viene così esplicitato in questi primi tre versetti del 14. Allora, se teniamo presente questo sfondo, perché mi rendo conto che non è così semplice, no, il percorso, no. Capite che si tratta proprio di entrare dentro il testo di Giovanni, ma allora Davvero, in che senso Gesù è il compimento della via? Ecco, arriviamo un po' alla sintesi. Se abbiamo tenuto presente, intuito proprio i versetti iniziali del capitolo 14, si parla della meta, che è la trascendenza, la casa del Padre, dicevamo, e si passa alla via. Io per arrivare a un posto ho bisogno di fare un cammino, ho bisogno di percorrere una via. Pare proprio che l'utilizzo, la citazione dell'immagine della via a questo punto sia logica, coerente con tutto il contesto che abbiamo visto. Ecco, volevo mostrare anche l'importanza proprio che le immagini di Giovanni poi si collocano, si inseriscono dentro un contesto davvero, ecco, particolare. Quindi l'immagine della via riprende ancora una volta la questione della partenza di Gesù, cioè della sua morte in croce. D'altra parte, l'immagine della via si collega con il tema della sequela, perché si tratta di andare dietro a qualcuno, di seguire qualcuno. Quindi l'immagine si inserisce in maniera chiara dentro questa ottica, questi discorsi che stiamo appunto esaminando. Allora, che cosa e come di fatto Gesù si muove? Il primo passaggio che fa, proprio parlando della via, è, ve lo cito, ve lo rileggo, è questo: è del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Del luogo dove io vado, voi conoscete. Che cosa vuol dire questa frase, che è un metodo tipico di leggere il Vangelo di Giovanni? Perché Giovanni più volte, ecco, ricorda un po' queste espressioni di Gesù, Gesù che sembra dare quasi per scontato, no? Che sembra rimandare ai suoi discepoli a una conoscenza precedente. Voi lo sapete, io ve ne ho già parlato. E se non lo sapete, ve lo avrei comunque detto, perché nel versetto secondo viene detto proprio questo. Se non ci fossero molti posti nella casa del Padre mio, ve l'avrei detto. Quindi quello che voi conoscete ve l'ho già detto, sembra dire appunto il testo di Giovanni, giocando appunto sulle parole. Allora, come interpretare questo dal punto di vista narrativo, teologico, questo fatto di una già previa conoscenza dei discepoli? Voi conoscete la via, gli dice. Allora, se noi scorressimo il Vangelo all'indietro di Giovanni, potremmo citare più di un passo, più di un testo, meglio, dove Gesù presenta, ha già parlato della sua partenza. Di una partenza, cioè della sua morte come glorificazione, nel capitolo 11, nel capitolo 12, questi riferimenti sono abbastanza, ecco, evidenti. Ma non è questo il momento, ecco, di ripercorrere in maniera narrativa tutto il Vangelo di Giovanni, anche se è interessante notare questo aspetto. Piuttosto mi pare che questa sottolineatura, voi conoscete la via, sia un appello al discepolo, ma anche al lettore di oggi, di fare, come dire, riferimento alla propria memoria. È un invito alla rilettura del Vangelo e quindi è una comprensione della validità delle parole, delle promesse di Gesù. Quando Gesù lo dice, voi conoscete la via, è come se ci invitasse a rileggere il Vangelo, le sue promesse e a scoprirne e a riscoprirne tutta la loro efficacia, tutta la loro validità, tutta la loro fattibilità. Tuttavia anche queste parole, vedete, di Gesù non fanno che accrescere il malinteso e il fraintendimento, perché arriviamo davvero al versetto 5, che è un po' più incriminato, quello di Tommaso, che dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Qui Tommaso si mostra completamente, vorrei dire, ignorante rispetto sia alla meta sia alla via. Cosa vuol dire da un punto di vista narrativo? Lo intuiamo subito che, permettete l'espressione un po' così rudimentale, che la catechesi precedente di Gesù, vedi sopra, è fallita. E ancora una volta siamo di fronte a un malinteso, a un fraintendimento. Guardate che fraintendimento è uno dei procedimenti più interessanti, come sapete, del Vangelo di Giovanni. Perché tutti i personaggi, tutti gli interlocutori nel Vangelo di Giovanni fraintendono. Mi verrebbe da dire anche i lettori fraintendono. Anche chi legge il Vangelo di Giovanni fraintende? Questa è una domanda aperta. Cosa vuol dire da un punto di vista, potremmo dire, esistenziale, proprio mettendoci nei panni dei lettori o dei discepoli? Che non è mai facile, che non è scontato comprendere che Gesù è il Messia, è il Figlio di Dio, di cui si parla proprio alla fine del Vangelo di Giovanni, perché lo scopo del Vangelo di Giovanni è che voi crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e credendo abbiate in lui la vita. Quindi tutti i credenti, tutti i discepoli sono invitati a superare, a fare i conti con lo scandalo della rivelazione, io vorrei dire della incarnazione. Quindi il fraintendimento è un procedimento tipico di Giovanni che troviamo, ripeto, pensate a Nicodemo, pensate anche a molti altri personaggi, proprio perché ci mostra come comprendere Davvero, chi è Gesù, la via di Gesù, la sua rivelazione, non è assolutamente un fatto scontato, immediato. D'altra parte, aggiungo subito, che il Vangelo di Giovanni è ricco anche di simboli. La via è un simbolo e, come sappiamo, non è un segno, e il simbolo si apre davvero a molti significati e a molte possibilità. E quindi il simbolo può essere anche giustamente frainteso, mi può aprire una realtà più ulteriore, più profonda, ma può essere anche non capito. Il simbolo mi rimanda oltre a quello che io immediatamente comprendo o vedo. Guardate che il linguaggio dei simboli, come il linguaggio del fraintendimento, come quello dell'ironia, è un modo di fatto per comprendere il Vangelo di Giovanni. Noi leggiamo o dovremmo leggere il Vangelo di Giovanni a partire dai simboli, dal fraintendimento, dall'ironia, che sono gli elementi tipici per un linguaggio di iniziati. Il fraintendimento di Tommaso segna poi un passaggio importante perché significa che questa immagine della via non è da interpretare più tanto in termini spaziali, fisici, vorrei dire, ma in termini assolutamente, vorrei dire, teologici. La domanda di Tommaso, il fraintendimento di Tommaso, apre alla prospettiva ulteriore. C'è la necessità di un ulteriore approfondimento di questa dimensione, di questo tema della via, del cammino di Dio e del cammino di Gesù. E allora Gesù risponde con questa famosa frase che troviamo appunto nel versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Non mi fermo a illustrare il rapporto su questa frase che è stata ben studiata, come sapete, dal padre Della Poterie, che ha fatto appunto una tesi di laurea sul tema proprio della verità in San Giovanni, ma semplicemente per stringere in questi aspetti possiamo dire che attraverso questa autodefinizione, che è poi un'autobiografia di Gesù, egli stesso voglia così dire: io sono la via in quanto sono la verità e la vita. Ecco, verità e vita non sono la meta della via, ma sono una spiegazione, un approfondimento dell'immagine della via, dice giustamente Della Poterie. Quindi non si parla tanto da pensare in termini gnostici, come qualcuno ha fatto, ma piuttosto ecco questa via che si comprende a partire dalla verità, che è la rivelazione e della vita di Gesù e della vita di Dio.